A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.
È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante, questo pianeta sarebbe sterile, simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro. Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di Sana Pianta. Oggi vi racconterò la storia dell'albero più musicale. Questo racconto parte con una tempesta. Quella tempesta che abbiamo imparato a conoscere come tempesta Vaia. Fu una tempesta di vento e pioggia che investì ampie zone delle Alpi orientali fra il 20 e il 30 ottobre del 2018. In quell'occasione si registrarono venti di velocità anche superiore ai 200 km orari e un numero spaventoso di alberi in quell'occasione vennero schiantati. Decine di migliaia di ettari scomparvero. Ora, è bene ricordare che quando si parla di danni alle foreste, di solito si pensa agli incendi. In realtà, perlomeno negli ultimi decenni, il vento, almeno in Europa, è la principale avversità contro la quale devono combattere gli alberi. Oltre il 50% dei danni subiti dai boschi europei sono dovuti al vento. Non agli incendi, che rappresentano soltanto il 16% dei danni, o neanche ai patogeni, agli insetti, ma al semplice vento. È così che ogni anno si perdono enormi superfici di foresta. Dal 1950 ad oggi, i danni da vento in Europa sono in continuo aumento. Dal 1970 al 2010 sono raddoppiati, passando da 50 milioni a 100 milioni di metri cubi di legname perso. Purtroppo non abbiamo il numero di alberi perché quantifichiamo sempre gli alberi come legname. È uno dei problemi della nostra visione distorta della natura, per cui gli esseri viventi come gli alberi per noi sono soltanto risorse. Ora, sapete cosa vuol dire perdere questa enorme quantità di alberi per il nostro pianeta? Vuol dire che lì dove avvengono questi eventi, si verifica una riduzione di almeno il 30% nella capacità di assorbire anidride carbonica, con le conseguenze che ormai ben conosciamo che riguardano il riscaldamento globale del pianeta. Ma non finisce qui. Le conseguenze di questi eventi catastrofici non sono soltanto drammatiche per ciò che significano all'ambiente o al paesaggio, che subiscono delle vere e proprie metamorfosi dalle quali si riprenderanno soltanto dopo secoli. Innescano inoltre una serie di catene, di cause e di effetti che la nostra immaginazione fa fatica ad anticipare senza l'aiuto dell'esperienza. Non ci credete? Beh, a danneggiare gravemente i boschi di abete rossi del Trentino furono venti di intensità mai misurata prima, che soffiarono sul Triveneto a causa di un'estate molto più calda della media, che provocò un riscaldamento delle acque del Mediterraneo con un conseguente minimo barometrico. Questo provocò una straordinaria spostamento di masse d'aria con venti che raggiunsero velocità ben oltre i 200 km orari, che tirarono giù un'enorme quantità, milioni di alberi, e fra questi c'era anche gli alberi di un bosco che aveva fatto la storia, di un bosco leggendario. Il bosco di abeti rossi, di cui da prima ancora di Stradivari si sceglievano i legni per costruire le tavole armoniche dei grandi strumenti musicali. Così si disperde anidride carbonica nell'atmosfera e, nello stesso tempo, scompaiono alberi con cui da sempre si fanno i grandi violini. Ora, gli strumenti musicali, per come la vedo io, sono una delle cose più meravigliose che gli uomini abbiano mai immaginato di fare con il legno. E Antonio Stradivari è stato probabilmente il più grande liutaio di tutti i tempi, una specie di semidio della liuteria per chiunque pratichi l'uso degli strumenti musicali o la loro costruzione. Nessun violino dopo Stradivari ha raggiunto le stesse quasi soprannaturali caratteristiche. È il risultato finale, Stradivari, l'apice, potremmo dire, della cosiddetta scuola di Cremona, a sua volta senza alcun dubbio la più importante scuola liutistica del mondo, per innovazione e qualità degli strumenti, la cui fama è legata al suono celestiale delle sue produzioni. Cremona non è soltanto Stradivari. Altri liutai lavorarono in questa città e hanno avuto qui la bottega. Alcuni di questi sono veramente leggendari. Ad esempio Niccolò Amati, della famiglia Amati, che è considerato la vetta della liuteria seicentesca, oppure Giuseppe Guarneri, detto del Gesù, e tanti altri. Ora avrete sentito probabilmente tante volte storie che riguardano l'impossibilità di ricreare il suono di questi strumenti. Ora, le tecniche di costruzione, i legni, le vernici, sono stati analizzati di tutti questi strumenti, almeno perlomeno di quelli che ci sono rimasti, col maggior dettaglio possibile, nei laboratori più attrezzati del mondo. Nonostante questo, nessuno è mai riuscito realmente a carpire il segreto di questi artisti. Che cos'era che rendeva questi strumenti in grado di suonare in questa maniera celestiale? Provate a fare suonare a un buon violinista uno strumento moderno, costruito con la cura più maniacale, e poi, dopo, dategli in mano uno Stradivari. Il suo suono diventerà più pieno, più potente, le note più distinte. I bassi e gli alti usciranno dall'archetto con la stessa straordinaria chiarezza espressiva. Chi ha suonato uno Stradivari sa che da quel momento in poi qualunque altro strumento proverà, non proverà mai più la stessa sensazione. Non credete a chi vi dice che nei test al buio alcuni musicisti hanno preferito il suono di un altro violino e non sono stati in grado di riconoscere uno Stradivari. Non è vero. Sono musicisti disattenti, non sono bravi musicisti. Qualunque grande violinista immediatamente sarà in grado di distinguere uno Stradivari da qualunque altro strumento. Ora, sono tanti gli Stradivari che sono sopravvissuti, ma soltanto pochi sono integri. Moltissimi sono stati profondamente modificati nel corso degli anni, e il fatto che riportino ancora il fatidico cartiglio Antonius Stradivarius Cremonensis facebat, con l'indicazione dell'anno, è l'unica indicazione di uno strumento che in realtà non esiste più. È stato modificato così tanto nel corso dei secoli che dell'originale strumento costruito da Stradivari è rimasto ben poco. C'è un periodo in cui gli strumenti fabbricati da Stradivari raggiunsero il loro apice. È il periodo che va dal 1700 al 1725. La qualità di questi strumenti è realmente irraggiungibile. Sono così famosi e carichi di storia da essere conosciuti ognuno di loro per nome. Così abbiamo il violino conosciuto come il Messia, o il Lady Blunt, o ancora il violoncello Duport, dal nome del musicista Jean-Pierre Duport, che reca un'ammaccatura sulla cassa che la leggenda vuole sia stata causata accidentalmente dagli stivali di Napoleone. E poi ancora il Cremonese, il Vesuvio, il Marchat Berthier, la viola MacDonald. Sono tutti strumenti che alla loro straordinaria qualità associano il fascino delle vicissitudini storiche attraverso le quali sono passate per raggiungere i nostri giorni. Il Gesù, autore del famoso cannone, il violino di Niccolò Paganini, arrivò a produrre strumenti dotati della stessa forza e fascino. Ma da cosa dipende questa magia? La risposta a questa domanda ha impegnato generazioni di musicisti, liutai, scienziati, esperti dei legni e dei materiali. Ognuno convinto di aver trovato finalmente l'arcano in qualche dettaglio, le colle, le vernici, la stagionatura, il trattamento del legno. In realtà, nessuno è mai riuscito a capire davvero che cosa rendesse unici questi strumenti. A parte l'abete rosso. L'abete rosso è l'unica vera soluzione alla straordinaria qualità di questi strumenti. Non è che l'abete sia l'unico legno che i liutai utilizzano per costruire un violino. Si utilizza l'acero montano per il fondo e per le fasce. Si utilizza l'ebano per la tastiera, il palissandro e il bosso. Ma l'abete rosso è il cuore di tutto. Perché? È soltanto con l'abete rosso che si può fare una tavola armonica degna di Stradivari. Dalla qualità del legno della tavola armonica dipende in gran parte la qualità dello strumento. E una buona tavola armonica non si può fare altro che con l'abete rosso. Non soltanto serve l'abete rosso giusto, serve anche un abete rosso che sia in grado di produrre il cosiddetto legno di risonanza. Questo non cresce dappertutto, soltanto in pochi selezionatissimi boschi. Stradivari, ad esempio, utilizzava per il legno della tavola armonica soltanto il legno di risonanza prodotto dagli abeti rossi del bosco di Paneveggio in Trentino. Ma che cos'è che rende l'abete rosso, l'abete perfetto, l'albero perfetto per la creazione di tavole armoniche? Innanzitutto la perfetta conduzione del suono, secondo quanto dicono i liutai, dovuta ai suoi minuscoli canali resiniferi che corrono per l'intera lunghezza del tronco e che con la stagionatura rimangono cavi, permettendo all'aria di vibrare al loro interno come delle microscopiche canne d'organo. La cristallizzazione della resina sulle pareti di questi canali, che avviene solo durante una lunga stagionatura naturale, è fondamentale per migliorare ulteriormente le capacità di trasporto del suono. Ora, per avere un buon legno di risonanza, bisogna che gli alberi rispondano a una serie strettissima di requisiti. Primo, devono avere un diametro di almeno 60 cm, una dimensione non semplice che si raggiunge in genere intorno ai 150-200 anni. Non basta. Perché ci sia la giusta densità del legno, necessaria per il trasporto del suono, sia per resistere anche alle straordinarie sollecitazioni meccaniche cui è sottoposta una tavola armonica di violino, che ricordiamolo è soltanto spessa pochi millimetri, beh, per rispondere a questi requisiti gli alberi devono crescere ad altezze notevoli, meglio su versanti esposti a nord e su terreni poveri. La crescita della pianta quindi deve essere lenta e regolare. Il tronco non deve avere torsioni, né tantomeno nodi o altre alterazioni, e deve essere tagliato durante il riposo vegetativo, quando gli zuccheri nella pianta sono stati trasformati in amido e il legno è più resistente. Infine, il taglio deve essere effettuato di quarto, ossia in spicchi e non in tavole. E quindi si capisce il perché soltanto pochissimi alberi sono adatti a fare delle tavole armoniche di grande pregio. Durante la crescita delle piante, il clima è fondamentale. Le piante di abete devono crescere in un ambiente che sia allo stesso tempo costante negli anni, ma non troppo favorevole alla crescita. Infatti, gli anelli di accrescimento annuali devono essere quanto più regolari possibili. Uno dei segreti della grande liuteria del Settecento sembrerebbe proprio risiedere nella crescita particolarmente lenta cui furono soggetti gli alberi di abete a causa di quella che oggi noi conosciamo come la piccola era glaciale, cioè un periodo particolarmente freddo che interessò l'Europa fra il XV e la metà del XIX secolo, poiché ebbe le sue temperature più rigide in un periodo che va fra il 600 e il 700, dovuta a una ridotta attività solare, sembra. In questo periodo gli anelli di accrescimento degli alberi cresciuti in Europa sono molto addossati gli uni agli altri, sono estremamente ravvicinati. La piccola era glaciale, quindi, potrebbe essere uno dei tanti fattori della qualità degli Stradivari. Se questo fosse vero, sarà sempre più difficile in futuro trovare del legno con queste straordinarie caratteristiche. Il riscaldamento globale, infatti, da un lato provoca le tempeste che schiantano i boschi dai quali si ottiene il buon legno di risonanza, dall'altra modifica per sempre le caratteristiche di crescita della pianta. Qualche anno fa io ebbi la fortuna di poter esaminare da vicino alcuni di questi eccezionali strumenti musicali, recandomi presso uno dei santuari della liuteria mondiale, il Museo del Violino di Cremona. L'opportunità che ci era stata offerta era unica. Potevamo studiare alcuni fra i violini, le viole e i violoncelli costruiti dai maestri quali Amati, Stradivari, Guarneri del Gesù, al fine di analizzare la produzione di sostanze volatili prodotte dal legno di questi strumenti. Avevamo delle ipotesi su cosa potesse accadere al legno di manufatti così particolari durante il loro lunghissimo invecchiamento, ma per verificarle dovevamo poter accedere a questi strumenti antichi. Per cui un lunedì, lo ricordo ancora, nella giornata di chiusura al pubblico del museo, potemmo analizzare alcune delle meraviglie della liuteria di tutti i tempi. Lavorare con questi strumenti non è affatto facile. Intanto il numero delle precauzioni e limitazioni è pressoché infinito. Fra questa c'è ovviamente l'assoluta impossibilità di esportare alcuna seppur microscopica parte dello strumento. Gli strumenti sono intangibili. Ecco perché il nostro studio si basava esclusivamente sull'analisi delle sostanze volatili emesse dal legno naturalmente. Ora, anche se a dirlo sembra semplice, la realizzazione degli esperimenti richiese settimane di preparazione. Portammo a Cremona tutto ciò che era necessario per allestire il laboratorio all'interno della stanza che ci era stata assegnata all'interno del museo. Per fare entrare le nostre sonde all'interno delle casse armoniche, l'idea era di utilizzare le aperture presenti sulle tavole armoniche, le cosiddette F degli strumenti. L'unico altro passaggio, infatti, per arrivare all'interno del violino, oltre alle F, era l'attacco del bottone sul fondo. Chiudendo tutte le aperture per tempi controllati, avevamo modo di sapere quante molecole nell'unità di tempo erano prodotte dal legno del violino. Entrare all'interno della cassa era necessario in quanto è la sola faccia interna del legno a non essere coperta dalle vernici o dalle lacche che impediscono qualunque misura. Arrivammo a Cremona 2 giorni prima della data fatidica. Preparammo il laboratorio e ricordo benissimo la prima visita guidati dalla direttrice. Dovunque mi girassi, meravigliosi strumenti musicali di epoche diverse, dall'origine del violino fino ai nostri giorni, si trovavano intorno a me. Poi arrivammo nel cuore del museo, nella famosa Sala 5, che è conosciuta normalmente come lo scrigno dei tesori. E il nome rende solo parzialmente l'idea di ciò che vi è contenuto. È come entrare nel Sancta Sanctorum della liuteria di tutti i tempi. In magnifica esposizione, ognuno nella sua teca di cristallo, ci sono 9 capolavori che sono sottoposti all'adorazione dei musicisti del pianeta. Ricordo la direttrice indicarceli uno a uno con la familiarità e l'affetto che si ha per i propri figli più amati.
In questa sala troviamo alcuni capolavori della famiglia Amati, uno per ognuno dei suoi membri più illustri. Qui davanti a noi il Carlo IX di Andrea Amati, costruito dal capostipite della famiglia intorno al 1566, accanto la viola Stauffer del 1615, opera di Girolamo Amati, e infine lo splendido violino Hammerle del 1658 del figlio di Girolamo, Niccolo Amati. E poi davanti a noi i tre Stradivari del museo, il Clisby, il Cremonese e il Vesuvius. Il violino Quarestami di Giuseppe Giovanni Battista Guarneri e poi di nuovo lo Stauffer di Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù.
Insomma, una stanza in cui i più grandi capolavori della liuteria convivevano uno accanto all'altro. Il giorno dopo avrei avuto modo di poter lavorare su questi strumenti. Arrivai in museo molto presto. All'alba ero già pronto nel laboratorio, in attesa che arrivassero gli addetti per portarmi uno a uno questi strumenti su cui lavorare. Il primo ad arrivare, noblesse oblige, fu il Carlo IX di Andrea Amati. Lo toccai con riverenza, come si può maneggiare qualche cosa di sacro. Pensate, quel violino è del 1566, suona da 450 anni, è stato creato da Andrea Amati per il re di Francia, Carlo IX di Valois, il figlio di Caterina dei Medici, il re della Notte di San Bartolomeo, della congiura di Amboise, dei Guisa, il principe di Condé. Insomma, lo sfortunato Carlo IX, per ricordarmi che faccia avesse, mi ero andato a guardare i ritratti dipinti da François Clouet. Carlo IX, undicenne, all'età in cui divenne re di Francia. Poi nel 1572, a 22 anni, due anni prima di morire, di tubercolosi a soli 24 anni. Nei due ritratti, nonostante in uno fosse un bambino e nell'altro un uomo adulto, si vedeva la stessa aria malinconica e seria. Le cronache raccontano che Carlo IX avesse una passione per la musica e forse per questo pensavo, per farlo sorridere, che Caterina, sua madre, nel 1565 decise di acquistare 38 strumenti, 12 violini piccoli, 12 violini grandi, 6 tenori e 8 bassi, e siccome erano destinati a un re, non poté che rivolgersi al migliore di tutti, ad Andrea Amati. Di questi strumenti non è rimasto praticamente nessuno, tranne quello che si trovava ora davanti al me. Era magnifico. Sulle fasce le decorazioni in foglia d'oro con il motto di Carlo IX, Pietate et Justitia. Sul fondo lo stemma del re di Francia, al centro appunto delle figure della pietà e della giustizia. Ma a prescindere dalla ricchezza delle decorazioni, era lo strumento, nell'eleganza, nelle proporzioni che colpiva. E soprattutto il fatto che avesse prodotto musica celestiale per quasi mezzo violino. Poggiati sul velluto rosso che avevamo preparato, quel giorno passò davanti a noi l'intera storia degli strumenti ad arco. In rapida successione avemmo la possibilità di analizzare, oltre al Carlo IX, l'intero contenuto dello scrigno dei tesori, il Clisby, il Cremonese, il Vesuvio, lo Stauffer, il Quarestani e tantissimi altri strumenti meravigliosi passarono davanti a noi, ognuno con la sua sequenza di persone che li avevano posseduti per brevi momenti, di musicisti leggendari che li avevano suonati, di danni, di guerre, di furti, di ritrovamenti miracolosi, di piccole avventure e di grande storia. Per un giorno intero quegli strumenti sono stati davanti a me e in un certo senso a me sembrava di partecipare alle loro straordinarie avventure. A prescindere da qualunque dato scientifico ottenuto, non potevo sperare in un risultato migliore. Ora, se vi aspettate delle rivelazioni sensazionali sul loro mistero, beh, sappiate che alla fine l'unico segreto nella costruzione di quei gioielli sta nella qualità della materia prima. Ossia nella scelta del legno. In un certo senso l'arte del liutaio sta nella scelta dell'albero giusto. È una scelta incredibilmente difficile, che richiede una lunga esperienza, un occhio allenato, l'intuito del genio e anche una bella dose di fortuna. Così, quando se ne trova uno che possiede tutte le caratteristiche ricercate, può accadere che sia utilizzato negli anni da diversi liutai, come sappiamo essere accaduto, ad esempio, a un abete rosso dal cui legno sono stati prodotti almeno tre violini. Uno nel 1744 da Giuseppe Guarneri del Gesù a Cremona. Uno nel 1746 da Sanctus Serafin a Venezia. E infine un ultimo nel 1767 da José Contreras a Madrid. Un caso non così raro come potrebbe sembrare a prima vista. Da uno studio su 13 violini e viole realizzati da Andrea Amati, sappiamo che 5 provenivano dallo stesso albero. E il record, ancora una volta, appartiene al più grande di tutti, ad Antonio Stradivari, il quale fra il 1695 e il 1705 costruì almeno 14 tra viole e violini utilizzando il legno dello stesso albero di abete rosso. Questi strumenti sono chiamati fratelli di legno. Sono strumenti che condividono il legno dello stesso albero. Alcune volte i padri liutai di questi fratelli sono differenti. Molto più spesso sono gli stessi. Quando un maestro liutaio trova un albero che possiede in massimo grado tutte le caratteristiche richieste, lo custodisce gelosamente e si guarda bene dal condividerlo con altri. Il legno di abete rosso, insomma, con la sua struttura omogenea e compatta, i suoi anelli di accrescimento regolari, è la materia fondamentale con la quale nei secoli si sono prodotti capolavori inarrivabili. In un certo senso, un grande violino è figlio dell'ambiente in cui è stato costruito, tanto quanto lo è dell'arte di colui che lo ha costruito. L'anatomia degli alberi da cui deriva il legno con il quale il violino è realizzato è una conseguenza del clima. Senza quel clima e quegli alberi non si possono ricreare gli Stradivari. E questo l'unico segreto. A ben guardare, infine, anche i grandi violini sono rimasti vittime del riscaldamento globale. Di Sana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media, cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa, executive producer Ilaria Celeghin, supervisione suono e musiche Luca Micheli, post-produzione e montaggio Mattia Liciotti, fonico di studio Luca Possi, post-producer Matteo Scelsa.
A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.